Grazie mille anche alla professoressa Scaiola, anche per questa lettura esegetica molto attenta, molto profonda, e anche potrei dire una lettura intertestuale, perché ha fatto continuamente riferimenti anche ad altri testi delle scritture ebraiche. Abbiamo del tempo, possiamo eventualmente fare delle domande ai due relatori. Qui c'è il microfono, che dovrebbe questa volta funzionare, sì, stavolta sì. Quindi se c'è qualcuno che vuole porre delle domande, fare un intervento, c'è tutto il tempo.
Confesso la mia non conoscenza ancora dei salmi, se ne siamo sempre molto interessati. Mi interessa questo aspetto della creazione, cioè ci sono dei salmi della creazione, e come questa creazione può essere attualizzata e vista oggi nei confronti del nostro rapporto con la natura e l'uso di queste nature, cioè la visione ebraica, che quella evangelica, non è certo poi quella che si è sviluppata, si è sviluppata oggi, cioè della non attenzione, eccetera, quasi una non vede l'uomo più che è parte della creazione, no? Ecco, questa è la mia domanda oggi, grazie, anche dal Rabbino Lorena, grazie.
Salmi della creazione, sì, sono dei salmi che rimandano al ricordo della creazione. Qual è il concetto fondamentale? Nel testo biblico insiste sull'idea centrale che tutto ciò che esiste è stato creato da Dio, creato dal nulla. Quindi è un atto di volontà di Dio, quindi ha un suo significato, un suo scopo, in cui, secondo la tradizione, praticamente l'uomo è, da un lato, la creatura più evoluta, quella che dialoga con Dio, quella che è in grado di percepire, di pensare, di concepire. Dall'altro va considerato all'interno della creazione, perché al di là di quello che hanno detto i maestri, secondo cui è vero che l'uomo è il più evoluto, ma se si insuperbisce si fa sempre in tempo a ricordargli che perfino la zanzara è più antica di lui. Ecco, direi che è significativo. Visto nell'ottica del fatto che, essendo l'uomo creatura capace di avere un rapporto con Dio, riceve da Dio un compito, quello di mantenere in vita, di conservare, di mantenere al meglio il creato, fino dal momento della creazione dell'uomo. Dice in Genesi: lo mise nel giardino dell'Eden per lavorarlo e custodirlo. Lavorarlo, il lavoro come forma di benedizione, innanzitutto, e custodirlo come responsabilità. La contraddizione che alcuni vogliono vedere al giorno d'oggi tra una teoria creazionistica e una teoria evoluzionistica cessa di avere importanza in questa ottica, perché lo scopo del testo biblico non è semplicemente quello di affermare che Dio ha creato così e così. Anzi, il commento di Rashi alla Genesi dice, apre concretamente, questo testo non va letto in senso letterale. Non insegna niente in merito a ciò che è stato creato prima o creato dopo. Poi Rashi questa affermazione la spiega, la dimostra attraverso un'analisi anche a livello grammaticale del testo, da cui risulta impossibile una lettura che voglia indicarci semplicemente che la creazione è avvenuta in una determinata maniera. Quello che è lo scopo è semplicemente dire che quello che esiste non esiste per caso, che c'è qualcuno che l'ha voluto. Poi alcuni studiosi hanno voluto e sono riusciti a ritrovare proprio nel testo biblico un'indicazione che starebbe ad indicare né più né meno che quello che Dio ha fatto è nient'altro che mettere in rapporto fra di loro energia e materia nel tempo, e che attraverso questo è venuta la creazione. Siamo esattamente al livello della teoria di Einstein. Quindi nuovamente si afferma quello che aveva detto mio nonno tanti anni fa, quando nel 60 mi sembra è uscito in Italia il libro La Bibbia ha detto il vero. La Bibbia aveva ragione, la Bibbia ha detto il vero, è venuto fuori poco dopo, vero. La Bibbia aveva ragione. Mio nonno si mise a ridere. Avevamo bisogno di un libro che ce lo dicesse, lo sapevamo.
Sì, ci sono dei salmi che parlano della creazione, il Salmo 8, no? Signore sì. Nostro Dio, come splende il tuo nome su tutta la terra, il Salmo 103, 104, no? Benedici il Signore, anima mia. E poi va avanti, no? C'è tutta la ripresa di Genesi, fondò la terra sulle sue basi, l'è coperta con l'oceano, eccetera, eccetera. Quindi il punto di partenza dei salmi che riflettono sulla creazione è comunque il racconto di Genesi 1 e 2, da questo punto di vista, no? E però appunto nel testo, con variazioni poetiche di vario genere, ma insomma nel testo di Genesi 1 si dice, Dio no, dice all'uomo, all'essere umano, dice: facciamo l'uomo a nostra immagine, secondo la nostra somiglianza, domini sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, eccetera. Allora, il verbo che si trova qui indica il buon governo, cioè non il dominio indiscriminato, nel senso che uno è padrone signore e fa quello che vuole. Il verbo che indica il buon governo, però come rappresentante di Dio, la nostra immagine, la nostra somiglianza. Quindi la rivelazione di Dio che si trova nei racconti della creazione diventa per l'uomo il modello del buon dominio sulla creazione, quindi un dominio mite, senza esercitare violenza, senza eliminare nessun elemento creato, ma anzi assegnando un limite a ciò che è negativo, tra virgolette, come può essere l'oscurità, il mare, eccetera, ma senza eliminare nulla.
Sì, di Vulsanta nel 104 hai posto un confine.
Esatto. E poi anche il discorso di Giobbe, no? Nei capitoli finali del libro, quando Dio risponde a Giobbe e dice: ma c'eri tu quando, eccetera, Dio che è bellissima l'immagine di Giobbe, no? Dio che fa piovere sul deserto, no? Che dal punto di vista dell'uomo è il massimo dell'inutilità, perché l'acqua è poca e preziosa, la fai cadere sul deserto dove non abita nessuno, ma è sempre questa immagine della liberalità di Dio che nel testo di Genesi crea parlando, quindi non usando nessuna forma di violenza, eccetera. Quindi l'uomo, immagine e somiglianza di Dio, è chiamato a esercitare un buon dominio sul mondo, ma come in rappresentanza di Dio, no? Molto bello questa osservazione sul lavoro, no? Come parte della vocazione dell'uomo. Io lo dico sempre ai miei studenti che il nostro mito come italiani, quello di vivere di rendita, non è l'idea del testo biblico, in cui invece il lavoro fa parte della vocazione originaria dell'uomo, no? Che quindi è un valore in assoluto.
Sì, ma proprio a proposito comunque del Salmo 8, questa esaltazione che l'uomo può fare, che fa il simile a Dio, però oggi vediamo cosa fa nel confronto.
E non dice simile a un Dio, poco meno di un Dio, dice, no? Che è la stessa cosa che dice Genesi 1, immagine e somiglianza di Dio, è, diciamo, classica espressione che ci sono biblioteche su questa cosa, però l'idea è immagine, sottolinea l'identità tra uomo e Dio, no? L'idea della statua, della rappresentazione scolpita, e la somiglianza attenua questa idea, no? Non è uguale ma gli assomiglia. Il testo del Salmo 8 rende la stessa cosa dicendo è poco meno di, e come diceva il professor Alonso Schöcker, uno diceva è poco meno e quasi, no, è quel poco meno che dice, esprime la differenza ontologica che resta come tale.
Certamente, anzi, poi se riprendiamo il commento di Rashi a proposito dell'immagine e somiglianza, risulta essere come al solito una traduzione imprecisa, più che immagine e somiglianza è immaginazione e somiglianza, cioè come l'ho immaginato io, come l'ho ideato la forma, e somiglianza, dice chiaramente il commento, nel capire e nell'agire. Quindi è una somiglianza in quanto l'uomo ha la capacità di fare, ha la capacità di non di creare dal nulla come a Dio, ma di utilizzare ciò che è stato creato per progredire, per migliorare, per completare il creato. Ecco che è quel quid di meno nella concezione ebraica, un quid, il macheu, quel quasi nulla, è di enorme significato in un'infinità di cose, non soltanto nei confronti di Dio, ma è quel qualche cosa che divide tra, permesso e vietato, è quello che divide tra sacro e profano, tra un'infinità di cose. Ecco, anche l'uomo è quel quid di meno che però è di enorme importanza.
Quindi
adesso aspetta il signore, perché sennò vediamo se c'è qualcun altro che parla. Se qualcun altro che vuole intervenire.
Sì, sì. Non vorrei dare fortuna, ma Ravichetti ha ricordato il canto finale di Gesante e con la sua creazione anche la sua valenza scatologica, no? Nel Vangelo di Marco, alla fine della cena di Gesù, gli dice cantarono l'inno, poi uscirono, e il canto finale di Gesante. Noi non ce l'avamo, non so, c'è il suo ragionamento per pensare
una cosa, forse.
Beh, come giustamente dice, il pezzetto di Israele non è quello finale, è quello che conclude la prima parte del seder, quella che precede la cena. Quindi, forse più correttamente, alla fine avranno detto
Nella Gadol, il Salmo
136.
Ecco, 136 è quel alternarsi in cui ogni versetto si conclude con poiché eterna è la sua benevolenza, no? Perché Dio non fa sto. Ecco, questo è più probabile, sempre che fosse realmente un seder, qualcuno lo nega, o che lo avessero fatto nel momento esatto di che altri negano.
Qualcun altro? Tutti soddisfatti, soprattutto le donne.
Era colpita, però.
Vabbè, comunque ringraziamo i relatori della vostra presenza. Ricordiamoci che il prossimo sarà il 13 dicembre. Avremo Roberto Della Rocca e Roberto Vignolo, sul peccato del cosiddetto vitello d'oro. Bene, grazie e buonasera.